Un cordiale buongiorno da Luisa Sclocchis. Giovanni Conti, che solitamente ascoltate, oggi ha voluto fossi io ad accompagnarvi nei percorsi di Quilisma, lo spazio che settimanalmente la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla musica antica. Oggi il contributo è dedicato ad un indiscusso capolavoro della musica sacra del XVII secolo, il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. Ci troviamo in compagnia di Walter Tessolin, direttore, cantante, didatta e divulgatore musicale, tra gli ospiti del nutrito cartellone di trame sonore Mantova Chamber Music Festival. È proprio lui, infatti, uno dei protagonisti della trama L'Eco di Monteverdi, che l'ho appena visto alla guida di un imponente ensemble vocale e strumentale che ha compreso Uniti, Rosso Porpora, De Labirinto, La Pifaresca e More Antiquo, nell'esecuzione del Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi nella mantovana Basilica di Santa Barbara. Buongiorno Walter Tessolin e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno e un piacere essere ancora qui con voi.
A 380 anni dalla scomparsa di Monteverdi, oggi rivive il monumentale lavoro dal nome Vespro della Beata Vergine, dato alle stampe nel 1610 con dedica al Papa Paolo V e scritto sopra canti fermi a 6 voci e 6 strumenti, proprio come indicato nel titolo Vespro della Beata Vergine da concerto composto sopra canti fermi, sex vocibus et sex instrumentis.
Sì, parlare di capolavoro monumentale è quanto di più appropriato, credo, perché basta avere l'opportunità sia di sentirlo in registrazione, ma ancora di più quando lo si può ascoltare dal vivo. È chiaro che diventa proprio evidente il suo essere una delle vette assolute della musica italiana di ogni epoca, ma non solo italiana, direi della musica di ogni epoca.
Partiamo con il commentare questo importante appuntamento con uno dei momenti più alti e solenni della musica sacra di Monteverdi.
Ma è un'opera particolarissima, innanzitutto perché è la prima traccia che abbiamo di musica sacra, anzi l'unica traccia che abbiamo di musica sacra di Monteverdi, qui a Mantova. Quello che ci è rimasto sono due libri scritti in età estremamente giovanile, Sacre Canziuncole e i Madrigali Spirituali, che tra l'altro sono andati perduti, questi ultimi. Mentre a Mantova, chiaramente in un ambiente di corte così forte, dove così forte è la presenza della musica, dell'arte musicale, della danza, del teatro, non possiamo dimenticare l'Orfeo e l'Arianna e la Daphne di Marco da Galliano degli anni precedenti, la musica sacra non aveva, almeno nelle mani di Monteverdi, ha avuto la stessa rilevanza. C'erano stati grandi compositori, Wert per tutti, che avevano dedicato molto della loro opera alla musica sacra, ma Monteverdi non si era mai, almeno per quello che sappiamo, accostato a questo aspetto. Sappiamo da alcune tracce di lettere fondamentalmente che già durante il 1610 lui stava scrivendo i salmi sopra i canti fermi. È chiaro dunque che questa raccolta mette insieme, molto probabilmente dando anche un fortissimo senso di unità all'intera opera, composizioni scritte nel 1610 e composizioni scritte nei periodi immediatamente precedenti. È chiaro che ascoltando anche i mottetti, i concenti, come li chiama lui, non ci discostiamo molto da quel 1610 sicuramente. È un po' un frutto improvviso. Il Vespro e la Messa in Illo Tempore che vengono pubblicati insieme, nei due stili diversi, nello stile antico, la Messa in Illo Tempore e in questo nuovo stile. Straordinario nuovo stile, potremmo in maniera superficiale potremmo definirlo quasi teatrale, ma forse potremmo vederlo proprio come una prima proiezione di un'idea che si affermerà poi nei decenni successivi, nell'epoca barocca, una specie di teatro dell'anima quasi, dove la musica sacra si appropria degli elementi della musica profana, che in quel momento aveva molte possibilità espressive, molte di più che non la musica sacra, che era molto più costretta entro certi canoni, se facciamo soltanto l'eccezione di Venezia. Irrorare, per così dire, la musica sacra del sangue della musica profana e di questa anche vitalità, di questa nuova anima, di questa proprio entrare verso, mi viene da dire un termine che forse all'epoca non si usava, ma verso il popolo. E la musica scritta per i duchi è scritta sicuramente per Dio, ma è scritta anche per il popolo. All'interno c'è un caleidoscopio, chiaramente, di suoni, di atmosfere. È chiaro che chiunque può trovare qualcosa che fa per sé in un'opera come questa. È veramente un riassunto di tutto quello che c'era stato prima ed è una meravigliosa piattaforma di lancio, un trampolino di lancio verso quello che sarà dopo. È veramente un punto di snodo. È un anno, il 1610, è un anno di per sé di snodo. È l'anno del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei, per dire, è l'anno in cui muore Caravaggio, è l'anno del Vespro, è l'anno in cui la rivoluzione della musica veramente comincia a prendere forma nella maniera più sottile, perché non è tanto il teatro, è proprio nella musica sacra. Vuol dire portare il sacro a tutti i livelli. E in questo, anche se sembra il contrario di quello che succedeva a Roma, ad esempio, fa venire in mente quell'idea che aveva Filippo Neri di portare la musica ai poveri, al popolo, con delle forme semplici. Qui invece si porta la musica, secondo me, ancora al popolo, cioè però con delle forme complesse. Il popolo non si limita a rimanere materia informe, ma viene portato da un'altra parte, viene portato più in alto. È una maniera in cui la gente comune può crescere verso qualcos'altro, ascoltando una musica del genere.
Walter Testolin, qual è la suggestione del poter restituire ad uno dei luoghi più significativi della vita di Monteverdi, al servizio dei Gonzaga dal 1590 al 1612, queste preziose pagine? E quali le difficoltà nella realizzazione di questa esecuzione?
Oggi, durante la prova che abbiamo fatto all'interno della Basilica, diciamo che usiamo un po' come riscaldamento l'inno Ave Maristella. A un certo punto, durante la settima strofa dell'inno, Sit Laus Deo, l'emozione era potentissima, ma potentissima. Questa musica qui dentro è come se subisse un incantesimo, è qualcosa di inspiegabile. Io ho cantato il Vespro a San Marco, ho cantato il Vespro in tantissimi posti, questo è il mio 50° Vespro. Però quello che succede qua dentro non succede da nessun'altra parte. Se qualcuno avesse dei dubbi sul fatto che questa musica sia pensata qui dentro, la ascolti qui dentro e i dubbi verranno cancellati. Gli spazi, la varietà degli spazi che offre questa chiesa, la cantoria di fronte all'organo, l'organo con la sua cantoria, la cantoria sopra l'ingresso, la zona absidale, gli scalini, i meravigliosi 9 scalini circolari della Basilica di Santa Barbara, sono tutti luoghi in cui la musica si esalta. Ed è straordinario, ad esempio, nell'esecuzione che abbiamo fatto noi oggi, vedere come musicisti posti a distanze enormi, 40, 50 metri, 60 metri uno dall'altro, trovino facilmente, abbastanza facilmente, diciamo, una linea comune da seguire, una specie di faro comune, no? Dove tutto converge, dove tutto si regola, dove tutto trova il proprio posto, la propria situazione, e tutto diventa colloquiale quasi proprio, nonostante appunto questa distanza enorme. Sentire un cantante che canta con il piccolo organo che l'accompagna posto a 60 metri di distanza e sentire che vanno perfettamente insieme fa capire che questa è una macchina, questa chiesa, questa basilica è una macchina da musica incomparabile.
I prossimi giorni prevedono la registrazione di un lavoro discografico dedicato al compositore fiammingo del XVI secolo Wert, anch'esso legato a Mantova e Gonzaga.
Sì, noi Rosso Porpora abbiamo questa attitudine, mi viene da dire, verso la musica di Wert, la eseguiamo in ogni situazione che ce lo consente, la amiamo in maniera profonda, questo suo modo di essere, di scrivere così elegante, raffinato, profondo, un uomo di una profondità straordinaria, un musicista che arriva ad avere dei grandi risultati musicali senza mai dover rincorrere effetti straordinari. La straordinarietà sta proprio nella sua arte. Ricorda in questo un pochino il mio amatissimo Josquin. Sa come condurre tutto in modo da avere un risultato fuori dal normale. Ovviamente essere qui a Santa Barbara, sapendo che il giorno dopo si va a registrare Wert, dove invece a Santa Barbara Wert è sepolto, è chiaro che anche lì una forte spinta e c'è questo grande legame fra i due, fra Monteverdi e Wert. Quando Monteverdi arriva a Mantova, Wert è proprio nel culmine della sua parabola creativa, ha da poco più di un anno pubblicato il suo meraviglioso nono libro. Veramente Monteverdi si trova proiettato in una realtà dove è di casa un genio, ma non è soltanto un genio, e questa è una cosa che secondo me Monteverdi imparerà, perché come Monteverdi è il grande maestro dal punto di vista del canto di Caterina Martinelli, alla stessa maniera Wert era stato il grande maestro di Laura Peperara, mantovana, cresciuta a Mantova, diciamo così, poi bonariamente rapita dalla corte ferrarese per farla diventare quella straordinaria cantante che fu, e alla quale noi tra l'altro dedicheremo un piccolo omaggio all'interno del disco, perché registreremo quello che era un po' il suo biglietto da visita. Lei si presentava nei concerti con la sua arpa, aveva questa cosa meravigliosa che si toglieva i guanti prima di cominciare a suonare, tanto è vero che c'è una poesia di Orsina Cavalletta che si chiama Delle odorate spoglie e parla proprio di queste odorate spoglie, ovvero di questi guanti profumati che Laura si toglieva per cominciare a cantare questo madrigale di Wert, Cara la vita mia. E noi faremo una cosa che mira a somigliare a quella che poteva essere, e faremo questo madrigale, Cara la vita mia, nella maniera in cui lo faceva Laura, ovvero con la voce che vuole essere quella di Laura e l'arpa che vuole essere quella di Laura. E sarà un altro piccolo omaggio a questa città così meravigliosamente prolifica in quegli anni di talenti fuori del normale, veramente, o perché li creava o perché li accoglieva e perché li sviluppava, come Monteverdi, come Laura, come Verdi.
Walter Testolin, abbiamo parlato del 1610 con riferimento al Vespro della Beata Vergine, ma il 1610 è ricordato anche per altro.
Beh, il 1610 per Monteverdi è un anno straordinario. Sappiamo di sicuro, perché abbiamo le lettere, i dispacci che vengono mandati da Mantova a Roma, e un cantore si chiama Bernardo Cassola che lo scrive a luglio del 1610 e dice: il Monteverdi va componendo delle collane di madrigali sulla solita melodia dell'Arianna, poi parla di un'altra collana che probabilmente in effetti poi non sarà mai stampata, è andata persa, di Leandro ed Era, mi pare, e poi parla di questo compianto del pastore che piange sul sepolcro dell'amata, e sta parlando delle due meravigliose raccolte di madrigali che verranno pubblicate nel sesto libro del 1614, ovvero Il lamento d'Arianna, in quattro parti a cinque voci, che è la prima traccia a stampa che abbiamo dell'opera dell'Arianna, e la struggente Sestina, Lacrime d'amante sul sepolcro d'amata, opera con la quale Già in origine Vincenzo Gonzaga voleva ricordare Caterina Martinelli, che era morta nel 1608, e aveva fatto scrivere una sestina poetica che poi era stata consegnata a Monteverdi per metterla in musica. E il risultato dell'opera di Monteverdi è veramente fuori dell'ordinario, perché quel periodo è un anno che per Monteverdi ricorda non solo la perdita della sua allieva preferita, ma muore anche la moglie, muore Claudia Cattaneo, sua moglie, e si sente che in questa opera lui riversa tutta la sua creatività. Sicché sappiamo che in quell'anno lui scrive il Vespro, la Messa in Illo Tempore, la Sestina e il Lamento d'Arianna a quattro voci. È chiaro che in un anno così scrivere quattro capolavori del genere, diciamo che un anno quantomeno baciato dalla fortuna per noi. Lui sarà morto di fatica, povero, sapendo quanto soffriva per scrivere e seguire tutte le attività della corte. Però per noi è un anno che ha pochi pari. Insomma, è stato veramente un regalo.
Grazie Walter Testolin.
Grazie a voi e a presto, spero.